le nostre amiche hanno avuto qualche piccolo problemino con la macchina e le amiche di alcuni di noi che stanno arrivando, quindi arriveranno con un po' più di ritardo. Mentre noi continuiamo la nostra, il nostro cammino un po' sulla vita cristiana nella, con questo, questa focalizzazione su il Signore risorto, i discepoli e il, quello che accade, quello che muove l'incontro dei discepoli di Gesù con il loro Maestro risorto. E l'altro, quello che poi notiamo è che i testi ci parlano molto di quello che accade nelle persone, nei discepoli che incontrano il risorto. E di lui ci viene detto che è il vivente che si fa incontrare, che è il loro maestro, che, ma non, non ci viene detto niente di più. Per cui allora, com'è sto Signore risorto, di che materiale divino, fisico, chimico è fatto, quali energie, cioè non sappiamo niente. Cioè è il è colui che ha vinto la morte, cioè è colui che è la morte per quello che sperimentiamo e per quello che possiamo conoscere di questo mistero, cioè ben poco, però la sperimentiamo come separazione, no? Estrema da tutti e da tutto, no? Dalle persone che amiamo e dai luoghi che amiamo, dalle cose che amiamo, eccetera, no? Quindi la separazione da tutto. E l'incontro con il Signore risorto in qualche modo è la percezione che questa separazione, questa offesa alla vita, che è la morte, è vinta. Cioè il Signore Gesù si fa, la supera, si fa incontrare, no? La relazione con Lui non è vinta dalla morte. E quindi questo per dire che tutte le varie, i vari pensieri ma su come sarà dall'altra parte, se saremo sulle nuvole, se saremo su un altro pianeta, se saremo incorporei, se saremo delle fiammelle, se saremo, cioè tutte queste cose che a una certa cultura anche americana piace molto, no? Cioè tutte le varie nella visione biblica non si pensa a questo, perché tra l'altro è interessante, nella visione biblica che cosa uno si pensa? Alla vita, la vita di adesso, questa vita di adesso, cioè l'ebreo vive, vuole vivere adesso, e che cosa sperimenta? Lui come noi sperimenta che questa vita è ferita, che questa vita è minacciata dalla morte, che questa vita, pur nella vita, sperimenta una morte che opera. E allora, questo è il problema. Per cui l'annuncio del Signore risorto è che la morte non ha distrutto le relazioni, non ha distrutto la vita per sempre, no? E che quindi in Lui, non sappiamo quando, non sappiamo dove, ci ritroveremo. Ci ritroveremo. E, allora, leggiamo qualcosa dagli Atti degli Apostoli, partendo proprio dall'inizio, dal capitolo 1, dove dice che nel mio primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli chi si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. E gli Atti, mentre degli altri libri della Bibbia, come per esempio il Vangelo di Giovanni, oggi, oppure come per esempio la lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei. No, la lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei, con uno studio più approfondito della Bibbia, si è visto che uno non è di Paolo, due non è una lettera, tre non è agli Ebrei. Però continuiamo. Infatti anche liturgicamente, se notate, quando passa nella liturgia oggi non si dice più la lettera di San Paolo, si dice dalla lettera agli Ebrei, perché almeno questo non è di Paolo. E il Vangelo di Giovanni non è di Giovanni, Giovanni nel senso che intendiamo il Giovanni, il Giacomo e Giovanni, i fratelli, i figli di Zebedeo, quelli lì, non è di Giovanni, per tanti motivi, che uno semplicemente solo per dirvi che il pescatore di Bethsaida, Giovanni, non poteva parlare greco come l'autore del quarto Vangelo, che pur non essendo un greco classico, è un greco di buon livello, no? Per cui non era, no? E poi soprattutto perché viene detto che poi, se lui è il discepolo amato, e anche questo è tutto da rivedere, il discepolo amato era conosciuto dal sommo sacerdote, quindi significa era che uno che masticava negli ambienti di Gerusalemme, eccetera, cioè ci sono tanti, no? Allora la tradizione l'ha detto Giovanni, però oggi i biblisti con un altro approccio, no? Allora questo per dire che invece degli atti abbiamo più indicazioni proprio scritturistiche che dello stesso autore del Vangelo di Luca, perché già dall'inizio, nel mio primo racconto è il Vangelo di Luca. Quindi un'opera, questa lucana, appunto fatta di Vangelo e Atti, no, degli Apostoli, cioè Vangelo, la buona notizia di Gesù, e gli Atti, che cosa questa buona notizia produce nei discepoli e nelle discepole del Signore. E qui c'è questo nome Teofilo, anche qui ci si domanda, un nome proprio? Perché Teofilo significa amico di Dio, e è un nome proprio, è uno proprio personaggio storico a cui Luca scrive, è una finzione letteraria, cioè nel senso che Luca si rivolge a coloro che leggeranno il Vangelo, dalla prima comunità fino a noi, per diventare Teofili, per diventare amici di Dio. È bello, no? Perché il Vangelo in fondo è la scoperta che quel Dio che riteniamo nemico, perché di fondo il nostro nemico di fondo è Dio, cioè nel senso che o almeno l'immagine di Dio che abbiamo, perché nelle nostre difficoltà, nella nostra vita, nelle cose che non vanno, no? Uno tante volte dice, ma poi chi mi ha messo al mondo? Cioè, poi non l'ho chiesto io, poi, cioè, perché questi genitori, volevo averne altri, eccetera, e altri, ecco, potevo essere, no? Eccetera, cioè, tutte le rabbie, no? Cioè, che uno scaglia, no? Un po' verso i propri genitori, poi quando i propri genitori non ci sono più, no? E scaglia verso Dio, il nostro nemico. E allora il Vangelo è la scoperta di un altro volto di Dio, cioè di un Dio amico degli uomini, filantropo, no, amico degli uomini, cioè perché noi di Dio appunto, pur a volte sapete, appunto lo riteniamo nemico in certi momenti, o in altre volte non siamo così netti, però allo stesso tempo sì, abbiamo a che fare con Dio, però sempre un po' vigili, cioè nel senso che questo qui non ti puoi affidare completamente, perché se ti affidi completamente non sai dove va a finire, cioè siamo pazzi. Dobbiamo mantenerci, no? Non affidarci, perché quindi sì, ma con giudizio, no? Sì, ma con quel sano sospetto che ti mantiene, no? Nei confronti di questo Dio. Allora il Vangelo vuole essere la rivelazione di un volto di Dio, è la rivelazione di un volto di Dio in Gesù che è amico degli uomini. Per poter coinvolgerci in questa amicizia con lui e diventare suoi amici. Quindi allora questo libro è rivolto a,
probabilmente forse anche a uno che si chiamava Teofilo, però magari insieme a lui,
a tutti noi, per diventare amici di Dio, che Dio è il nostro amico. E allora dice appunto che nel primo libro lui ha trattato tutto quello che Gesù fece, insegnò, interessante, no? Potente in opere e in parole. Non vengono prima le parole, ma vengono, e poi chissà se arrivano le opere, come per noi uomini, no? Come ci hanno abituato i politici in maniera proprio senza nessuna vergogna negli ultimi periodi, no? Cioè di dire delle cose a cui non segue, no? Necessariamente, anzi, assolutamente. Signore fece e insegnò. Il Signore fece e insegnò. Fin dall'inizio, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo, egli si mostrò ad essi vivo, vedete, si mostrò agli apostoli, e gli apostoli dicono non solo i dodici, no, ma loro e tutti i discepoli e le discepole, cioè a loro si mostra. E vedete, anche per noi quel ricevere, noi la speranza nella resurrezione non viene da noi. Il nostro orizzonte è la morte. Lì c'è si può anche contemplare, no? Magari pregarci sopra, c'è quel cimitero di Calascio lì, che è un luogo molto tranquillo, però un cimitero. Quello è il nostro orizzonte. Allora, da noi non viene, ma viene da lui. Ricordate, Maria di Magdala, davanti al sepolcro aperto, ha fatto come ciascuno di noi farebbe se andasse al cimitero e trovasse una tomba divelta. Uno che fa? Chiama 113. Chiamiamo i carabinieri, la polizia. Hanno profanato la tomba, no? E lei continua a dirlo, hanno portato via il mio Signore, hanno portato via il mio Signore. Questo è il nostro orizzonte. Allora, non viene da lui. È lui che si mostra. Egli si mostrò, vedete, si mostrò, si offrì, sarebbe più esattamente, si offrì ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Attenzione, si offrì dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni. Cioè ai discepoli, cioè a coloro che si mettono alla sua sequela, per loro il Signore Gesù è un maestro, è un punto di riferimento, è il punto di riferimento, per quanto problematico e per quante le sue parole molte volte sono per noi dure, ma lui è il punto di riferimento. Questo è un discepolo, no? Cioè io voglio imparare da lui. Imparare da lui a vivere. A vivere. E allora a loro, a questi discepoli, egli si offrì, attenzione, con molte prove e per 40 giorni, sapete che 40 nella Bibbia significa il tempo necessario, tempo che serve, quindi 40 può essere 40 giorni, può essere 40 anni, come il popolo di Israele nel deserto, o può essere una vita, Cioè con molte prove e per 40 giorni. E uno, fra l'altro, attenzione, è un po' strano anche qui, no? Perché uno dice con molte prove. Ora, io penso che se noi avessimo l'esperienza di rincontrare uno che abbiamo seppellito, minimo ci viene un infarto. Cioè, io non lo so, è segnato tutta la vita, cioè. Per cui, molte prove e 40 giorni. Molte prove, perché vedete, anche questo, il modo di offrirti loro è sempre quello che dicevo stamattina, nello stile del Signore, che non si impone, ma lascia liberi. Per cui è un modo di offrirsi alla fede, un modo di offrirsi alla fede. noi siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci, come dire, ci imponga di credere, no? Io continuo sempre a fare questo scherzetto, e qualche volta il Signore poi mi punirà, perché io continuo sempre a dire, no? Cioè, se quella, quell'icona della Trinità cominciasse a sanguinare, no? Noi cosa diremmo? Miracolo! Miracolo! Faremo le foto, no? Faremo venire qui, verrebbero anche i carabinieri, perché è una cosa, cioè verrebbe il sindaco, no? Che comincerebbe a dire, beh, gli alberghi, i trasporti, perché sai, luogo di pellegrinaggio, il turismo religioso è una delle cose che va di più, e, eccetera, no? E diremo tutti, è così, guarda, guarda, no? Allora è come dire, perché noi così andiamo nei posti, no? Cioè, ricordo un'estate ero stato il passaggio andando in Spagna, mi ero fermato un pomeriggio a Lourdes, mi ero fermato a pregare davanti alla grotta, arrivando poi in settembre a Roma, a casa di un'amica, e peraltro era proprio Claudia, l'amica comune, che la mamma mi fa, beh, quest'estate che hai fatto, io ho cominciato a raccontare cosa facevo, poi gli ho detto sono stato a Lourdes, allora lei mi fa, e allora? E io ho detto, ho pregato, l'ho un po' delusa, no? Perché naturalmente, no, cioè tutti dire, no, il Signore risorto è sempre il Signore amico, che non si impone. E vedete tante prove, 40 giorni, perché loro, come noi, facciamo fatica a credere che l'amore e il suo amore sia più forte della morte. Noi tante volte la vita ci mette alla prova, perché le situazioni di male, di morte, di violenza, di peccato, sembrano tante volte vincere. Se volete anche le delusioni che noi sperimentiamo verso noi stessi, ma anche verso le realtà in cui viviamo, verso le situazioni ecclesiali in cui noi diciamo, no, cadere le braccia, no? E non dar vittoria e dare vinta alla morte, no? Il male è più forte, il male è più forte. E allora il Signore si offrì, molto bello, no? Si offrì, non è una imposizione. Infatti vedete, i racconti sono tutti racconti strani. Cioè, racconti in cui i discepoli di Emmaus lo incontrano e lo scambiano per un viandante, lo trattano pure male, quando questo gli dice, ma beh, che cosa discutete? E loro gli dicono, ma dove vivi? Tu solo non sai cos'è accaduto a Gerusalemme in questo tempo. E lui, che cosa? Eccetera, no? E non si incontra dagli occhi, no? Ma lo si riconosce dalla parola, dal suo modo di agire nella nostra vita, dal suo stile, dal suo taglio, no? Dalla confidenza con lui che poi pian piano ci permette di riconoscerlo dove si fa presente. E allora, parendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Il Signore continua a parlare del regno di Dio. E, interessante perché appunto una cosa che veramente, no, leggendo, rileggendo, ascoltando, veramente la scrittura è vivia di una novità incredibile, perché del regno di Dio, no? Intanto noi diciamo, la fine dell'anno liturgico è la festa di Cristo Re, no? Cioè noi, nell'anno liturgico cos'è? Cioè nel corso della nostra vita noi ripetiamo, andando avanti ripetiamo, ogni anno si ripete, no? Mo viene Natale, mo è arrivata Pasqua, eccetera, eccetera, no? Si ripete anche liturgicamente tutti gli eventi della vita del Signore per non dimenticare, no? Per continuare a contemplarlo e per alla fine proclamarlo re, perché il Signore vuole essere re, e il Signore parla di un regno. E tra l'altro, ecco, la cosa che notavo è che a proposito del giardino di cui vi parlavo stamattina, no, di questo giardino dove tutto Giovanni svolge la passione, e la tomba è in un giardino, la tomba in un giardino nella Bibbia è molte volte una tomba regale. E per esempio si dice proprio che viene seppellito in un giardino uno dei peggiori re che Israele abbia mai avuto, che è Manasse. Manasse è stato, perché fra l'altro ha regnato 55 anni, cioè immaginate che cosa può aver, no? È stato uno dei peggiori, e anche uno degli ultimi ormai, dopo, è dato un bel colpo alla fine del re. Cioè, allora lui viene a regnare, perché anche gli uomini vogliono essere re. Soltanto che appunto le esperienze, no, degli uomini sono molto spesso simili a quelle di Manasse. Allora lui viene a regnare in un altro modo, no? E viene a parlare di un regno di Dio, un regno di Dio. E, attenzione, qui è interessante che parla loro cose riguardanti il regno di Dio. Il regno di Dio. E attenzione, noi ogni giorno preghiamo, qualche volta più volte al giorno, nel Padre nostro, e che cosa? Venga il tuo regno. Cioè nell'unica preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnato, l'unica, non ce ne ha insegnate altre, l'unica. Nelle sette domande che ci invita a fare, una di queste sette è venga il tuo regno. Allora, questo per dire come a Gesù stava a cuore il regno di Dio. Attenzione, il regno di Dio non è un'invenzione di Gesù. Nel senso, Gesù ebreo è nella tradizione ebraica che invocava il regno di Dio. E tra l'altro lo invocava anche in considerazione delle esperienze disastrose di regalità umana. Tanto che dopo le ultime esperienze, c'è anche, no, il Signore che dice attraverso i suoi profeti, basta, no? Non ne posso più dei pastori che pascolano se stessi, cioè, no, che si pascolano, sarò io stesso a pascolare il mio popolo. E pensate che ancora oggi in Israele ci sono dei gruppi di ebrei, in Israele, per esempio proprio in Israele, che non va a votare, e che rifiutano lo Stato di Israele, cioè di per sé ci vivono dentro, però lo rifiutano, perché dicono che lo Stato di Israele non può venire dagli uomini, ma deve venire da Dio. Questa è una piccola parentesi. Però è interessante, questo, per cui Gesù riprende questa richiesta. Allora che significa? Che dobbiamo iniziare un nuovo movimento politico che cominci a fare, sappiamo che, no, per esempio l'esperimento teocratico in Iran già sta facendo danni, ha fatto danni innumerevoli, chiaramente no, ma il regno di Dio, come sappiamo, il luogo dove il Signore vuol regnare è nel nostro cuore. Perché tutto si gioca nel cuore, fra l'altro. Tutto. Noi decidiamo le nostre cose nel nostro cuore. Cioè, quando dice il cuore, attenzione, diciamo quella parte più profonda dove siamo veri. No. Dove non fingiamo più. Dove non lottiamo più per mantenere, no, facce, immagini, eccetera. Ma dove siamo, ci rilassiamo, siamo noi stessi. Lì il Signore vuole regnare. Attenzione, perché lì qualcuno regna, di fatto qualcuno regna, cioè non è che il Signore vuole regnare, noi siamo una repubblica, vuole venire a fare la monarchia, cioè, no, già qualcuno regna, e il Signore, già dei faraoni regnano e ci schiavizzano, e sono i nostri idoli, le nostre paure, tutto quello che già detta legge nel nostro cuore, no? E fa sì che noi non siamo persone libere, almeno non pienamente. E il Signore vuole, vuole, continuò a parlare loro del regno di Dio, di questo Signore che vuole liberare, e dell'unico che regna in un modo in cui nessun uomo regna, per esempio salendo su un asinello e non su un cavallo, per esempio dicendo prendete il mio giogo sopra di voi perché il mio giogo è mite ed è leggero. È un Signore che non si impone. No, noi vogliamo certezze, noi vogliamo dottrine. No, la dottrina è chiara. Già uno che parte così, no? Cioè la dottrina. La Bibbia è la cosa meno strutturata che c'è, perché c'è un salmo che dice una cosa il Signore ha detto, due ne udite, che la grazia appartiene al Signore, che tu hai la potenza, e una terza cosa non mi ricordo in questo momento. No. Cioè, una cosa per Dio, due ne udite, tre. Perché vedete, noi vogliamo sempre incastrare, no? Definire, dire fino a qui, avere sicurezze, che poi tra l'altro tutto questo nasce dalla paura. Noi schiavi della paura, vogliamo tutto avere sotto mano, no? Sotto controllo. Nelle relazioni non è possibile. Perché nell'incontro con il Dio vivente, Lui ci chiama a vivere con Lui. E con Lui e tra di noi, a partire dal suo cuore. Ma questo non è definibile al 100%, no? Allora il regno di Dio, vedete, no, quel bel titolo di quel libro su Don Milani, che era Lorenzo Milani, servo di Dio e di nessun altro. No, e forse in questo tempo di crisi avere dei cristiani che per amore del popolo in cui, nostro in cui viviamo, poter essere persone libere. Non è detto che uno sia cattolico e sia libero, che sia cristiano, non è immediatamente la stessa cosa. E mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere la promessa del Padre. Attenzione, qui sulla Bibbia l'adempimento lo potreste anche cancellare, perché in greco non c'è. Attendere la promessa, non l'adempimento, ma attendere la promessa del Padre. Quella cioè che avete udito da me, Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Cioè, la promessa è questa presenza del Signore tra noi nello Spirito, nel suo Spirito, nello Spirito Santo, nella vita di Dio. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? E notate, loro parlano, i discepoli parlano di ricostruire il regno di Israele. Gesù parlava del regno di Dio. Non è la stessa cosa, Cioè non è la stessa cosa. Cioè, nel senso che veramente c'è sempre uno scarto tra quello che il Signore ci comunica, quello che noi comprendiamo e attendiamo da Lui. Non è la stessa cosa. Perché qui rimangono sempre, no, attese nazionalistiche, no, egoismi, cose, come vedete la storia, no, è piena di queste cose qui, anche la nostra storia. Allora, vedete, Gesù dice: non spetta a voi conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. E loro vogliono sapere il tempo, no? E quando. Quando. Perché questa attesa è lunga, no? E allora l'attesa del... loro lo capiscono ancora come il regno di Israele, ma Gesù sta parlando del regno di Dio, cioè quando i cuori degli uomini saranno liberi da tutti gli idoli e capaci finalmente d'amare. E quando? E allora direi adesso, in questo momento, finalmente, il Signore dice non spetta a voi, il Padre lo sa, e il Padre lo sa non come uno che vuole tenere il segreto per sé, e come dire, il boss che sa la data non ve la vuol dire e se la tiene ben segreta, ma nel senso piuttosto di una prospettiva di un'attesa anche da parte di Dio. Vedete, la domanda, no, la domanda sul tempo, su come mai abbiamo, come mai c'è il tempo, no? Dove andiamo, e perché questa attesa ancora non si compie, no? Attesa del, vedremo del ritorno del Signore, eccetera. E una risposta di molti autori spirituali è sempre stata quella che il Signore ci dà tempo, no? Il tempo è dato a dilazione, cioè non perché Lui tarda a tornare, ma perché Lui aspetta che noi torniamo. Cioè questo tempo che ci viene dato per poter veramente credere all'amore, alla vita e combattere contro la morte, no? E allora, ecco, il Signore dice, non sta al Padre, voi riceverete forza, scenderà su di voi e sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, sino ai confini della terra. Vedete uno sguardo che va oltre i confini, fra l'altro i discepoli parlavano di regno di Israele, regno di Israele significa anche pensare i confini, no? Ancora oggi dei fanatici in Israele parlano del grande Israele, che prenda il Libano, la Giordania, eccetera. E lui, il Signore, parla di una testimonianza che va, no? In ogni confine, questo è, vedete, questo perché questa è l'economia di Dio, cioè l'economia di Dio è quella di un Dio che ama tutti gli uomini e che si mostra in un popolo per tutti i popoli e in un uomo per tutti gli uomini. La chiamata di Israele non è un privilegio per Israele, ma è una modalità in cui Dio mostra il suo volto nella concretezza di un popolo. Per tutti i popoli e di un uomo per tutti gli uomini. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. E si stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ed ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Ecco, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Per chi di voi è stato in Terra Santa si ricorda sul Monte degli Ulivi la Cappella dell'Ascensione, c'è una cappella che adesso è di proprietà dei musulmani e che fra l'altro è un luogo interessante perché è l'unico luogo al mondo di proprietà dei musulmani che un giorno all'anno, nella festa dell'Ascensione, diventa cristiano. Perché per una tradizione ormai secolare, che all'inizio i cristiani avevano contrattato con gli abitanti del villaggio lì dove c'è questa cappella, loro, i cristiani gli pagavano un pranzo, loro gli lasciavano le chiavi ai cristiani, e i cristiani venivano, cioè ciascuno aveva, no, gli armeni, cioè i greci ortodossi, i latini, e ognuno celebrava tutto il giorno e poi dopo si ridava la chiave. Adesso rimane questa tradizione, non si paga più il pranzo, si dà qualcosa in denaro e un giorno all'anno questo posto diventa cristiano. Ed era una cappella crociata, che quando è stata fatta non aveva la cupola, adesso è stata, poi i musulmani hanno costruito sopra una cupola, non era una cupola perché naturalmente, no, ricordava la memoria del Signore che fu elevato in cielo. Ora, attenzione, sempre quando noi leggiamo questo testo, fu elevato in cielo, no? Cioè la nostra domanda di uomini occidentali è dire, ma come ha fatto? No? Cioè di dire questo, E poi dopo ci sono anche gli induisti che dicono no, l'evitazione o la lievitazione? L'evitazione, no? Cioè uno che riesce a... no? Cioè qual è il fenomeno fisico? Ma fisico, che mica poi lui era fisico, cioè lui era ormai divino, eccetera, no? E siamo lì a pensare come è stato fatto. Ora, questa è la nostra mentalità occidentale. E per Luca, che scriveva ebreo, che scriveva ad altri ebrei, non, sapete che nella mentalità antica ebraica, di fronte a questo testo, la domanda non è come è avvenuto, come è possibile, ma la domanda è che significa? Che significa? Perché nella tradizione biblica c'erano già altri che erano stati presi, no? Ricordate Enoch, no? Nella Genesi, questo patriarca antidiluviano, cioè prima del diluvio, che è uno che si dice camminò con Dio. E poi la sua morte non si dice morì come tutti gli altri in una genealogia, ma si dice fu preso da Dio e non fu più. Perché fu preso da Dio. E poi l'altro che conosciamo tutti è Elia, no? Che anche lì Elia muore, non è che muore, no? Ma viene preso da Dio. Allora anche qui c'è questo Gesù che è assunto, cioè al di là di sapere che cosa è successo, vedete la nostra mentalità, no? Ma che è successo? Che significa? Significa che i discepoli si trovano senza più il loro maestro. Guardate che l'ascensione per... noi facciamo la festa, no? Ma di per sé, nel senso che commemoriamo questo, però di per sé per i discepoli è un disastro, perché il loro maestro viene preso, non è più con noi. Cioè, e in questo loro sono vicini a noi, no? E noi siamo vicini a loro, meglio. Cioè, del fatto di dire che anche noi, il nostro maestro, noi no, da una parte non è con noi. Non è così. Cioè nel senso che noi viviamo un'assenza della sua presenza fisica. E il Signore Gesù è stato un uomo. Noi non ce l'abbiamo. Come? Non c'è. Allora noi viviamo un'assenza. Viviamo un'assenza. Cioè, e credo che nella nostra vita, e anche con gli anni che passano, noi facciamo sempre più conti con le assenze, no? Cioè, con i vuoti, con dei vuoti. Ciascuno di noi ha dei vuoti. Poi un po' sono anche i vuoti delle persone care, che qualcuno piano piano se ne va. No. Un po' sono quei vuoti... come dire, delle cose che non sono andate nella nostra vita. C'è un'assenza. E in questo c'è un'assenza anche del Signore. Cioè, noi lo sperimentiamo, ma non pienamente. Lo sperimentiamo perché appunto il Signore Gesù lo sta dicendo, nella forza dello Spirito, nella forza dello Spirito. Ma lo Spirito è qualcosa che tu, no? Ricordate Gesù che cercava di spiegarlo a Nicodemo, e Nicodemo non è che capiva molto, no? E quindi se non capiva Nicodemo, pensiamo noi, se non possiamo capire, se no, che lo Spirito, senti la voce, ma non sai, no, eccetera. Quindi, cioè, da una parte, attraverso lo Spirito, il Signore è presente, è con noi, ce l'ha detto, io sono con voi, no? Però dall'altra parte, ecco, però in quella presenza dello Spirito, cioè dove noi ne cogliamo gli effetti, dove ne cogliamo in qualche momento un qualche traccia, ne cogliamo qualcosa che ci colma il cuore, nel insieme, nel vuoto, no? Nell'attesa, perché vedete questi uomini stavano guardando, e allora lui via una nube lo sottrasse, e quindi possiamo immaginare il loro sbigottimento e il loro rimanere a guardare, tanto che questi che passano appunto due uomini in bianche vesti e gli dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Perché questi continuavano a guardare il cielo, no? Sapete, ci sono dei cristiani, certi spiritualismi in cui si guarda solo il cielo. E la vita? No, il cielo, così bello. E la vita? No. C'è qualcuno, no? Che fugge dalla durezza della vita, guardando il cielo, che bello il cielo. Facciamo delle cose in cui stiamo così bene, guardando il cielo. No? Però quelli vanno a dire, ma perché guardare il cielo? Oh! Quel Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, vedete? Quel Gesù che è stato tolto, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Per cui c'è una vita cristiana chiamata a stare coi piedi per terra nella nostalgia del Maestro. Cioè che ancora in qualche modo incontriamo, appunto, noi lo sappiamo, nell'ascolto della sua parola, nella vita fraterna, nell'amore concreto, nei sacramenti, nella preghiera, ma che pienamente non c'è. Verrà, verrà. Noi viviamo nell'attesa della sua venuta, del suo ritorno. Non si dice molto, anche nella predicazione, non si dice molto, che noi siamo in attesa, che viviamo in attesa. E allora, questa attesa che poi si vive insieme, ancora qualche versetto, solo questi versetti e poi concludo. Allora ritornarono a Gerusalemme, dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano rimasti soliti riunirsi. Vedete, erano sul monte, tornano nella città, a Gerusalemme, e quindi si ritrovano con gli altri, con Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda figlia di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù e ai fratelli di lui. Ecco, una vita di cristiana, è una vita nell'attesa del ritorno del proprio maestro insieme, no? Che si fa insieme, sostenendoci nell'attesa, camminando insieme. Ecco, allora prendiamoci ancora del tempo di silenzio e di preghiera su queste cose. Dieci minuti alle sette, suoniamo la campana, così magari poi facciamo qualche canto, magari chi ha più la capacità anche di suonarlo.